Stop alla tregua. Israele bombarda Gaza. Centinaia i morti. Trump, Putin, pronti chi parla? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
The ceasefire between Israel and Hamas is over.
Israel's military has launched a series of extensive airstrikes in Gaza.
President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin are expected to talk on the phone to discuss Washington's plan for a 30-day ceasefire in Ukraine.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Due domande facili facili. L'attualità internazionale è il vostro pane quotidiano? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Asia Pesce, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale che, come sempre, trarrà spunto anche dai vostri messaggi, domande, commenti. 349-238-6666, sms, whatsapp, x, nessun luogo 24, ovvero Jumpaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 16.08 e una quarantina di secondi, qui in Viale Sarca a Milano, le 17.08 e 45 secondi nella striscia di Gaza, dove nella notte le IDF hanno ripreso i bombardamenti. Da giorni ripetevamo come i colloqui di Doha, quelli per far entrare Israele e Hamas nella seconda fase, arrancassero, faticassero. Prova ne sia il fatto che la tregua è stata rotta e Israele ha pesantemente bombardato la striscia di Gaza in varie città, Gaza City, ma anche Khan Yunis. Centinaia e centinaia di morti, vi faremo sentire le testimonianze che arrivano dalla striscia. L'Unione Europea, Israele mostri moderazione, Hamas liberi gli ostaggi. Deploriamo la ripresa dei bombardamenti a Gaza che ha causato vittime civili, anche bambini, a dirlo un portavoce della Commissione europea. Chiediamo che Hamas liberi gli ostaggi e che Israele mostri moderazione. Coro di accuse che arrivano anche dai paesi arabi, così si mette a rischio con questo atto di escalation l'intera stabilità della regione. Il bilancio è in crescita e devastante, colpite varie città. Israele avrebbe avuto luce verde dagli Stati Uniti per questo ennesimo bombardamento. Si vuole mettere pressione su Hamas, colpite peraltro due figure di spicco proprio dell'entourage di Hamas. Il tutto, vi dicevo, mentre i colloqui di Doha non riuscivano a far entrare i negoziati nella fase 2. Nel frattempo i parenti degli ostaggi israeliani si fanno sentire, così si mettono a rischio le loro vite. Oggi è un giorno tragico da questo punto di vista, ma è anche un giorno drammaticamente importante, perché è in corso da, a seconda delle fonti, un'ora, a seconda altre fonti alcuni minuti, la tanto attesa telefonata fra Vladimir Putin e Donald Trump. Si parlerà anche di territori, si parlerà della centrale nucleare di Zaporizhia. Indiscrezioni parlano di un focus particolare sullo status della Crimea. Gli occhi sono tutti sui network internazionali, sulle agenzie, sulle indiscrezioni, sugli account social, lì da dove potrebbe scaturire un dettaglio, un particolare, per farci dire: beh, il colloquio sta andando bene. In realtà le voci ufficiali dicono esattamente questo, perché a scriverlo su X è Dan Scavino, numero 2 dello staff della Casa Bianca, che dice: la telefonata tra il presidente Trump e il presidente Putin è iniziata alle ore 10 del mattino, ora di Washington, quindi le 15 in Italia, e sta procedendo bene. Questi i temi di quest'oggi. 349-238-6666, velocemente alcuni dossier, poi iniziamo il nostro racconto. Il primo dei quali è dedicato alla gigantesca crisi nella zona dei Grandi Laghi, in particolare Repubblica Democratica del Congo, lì dove M23 ha conquistato varie fette di territorio. Il Ruanda ha interrotto le relazioni diplomatiche con il Belgio, dopo che Bruxelles ha pubblicamente sanzionato il paese per il suo supporto al gruppo ribelle M23. Kigali ha concesso 48 ore ai diplomatici belgi per lasciare il paese. L'escalation diplomatica è stata una reazione alle pressioni dell'Unione Europea affinché anche il Belgio sanzionasse l'ex colonia. E peraltro anche i colloqui di pace che dovevano avvenire sono stati annullati, questi tra governo e rappresentanti appunto dell'M23. Secondo le Nazioni Unite, gli ultimi scontri dall'inizio dell'anno hanno causato 500.000 sfollati. Incalcolabile il numero di morti, si parla di migliaia. E continueremo naturalmente a seguire quello che abbiamo definito uno dei tanti forzieri del mondo che tanti appetiti, scatena. Corea del Sud, è previsto entro la fine di questa settimana il verdetto della Corte Costituzionale sulla sentenza di impeachment del presidente Yoon Suk-yeol, che lo scorso 3 dicembre aveva imposto la legge marziale in Corea. Lo scorso weekend i sostenitori e gli oppositori sudcoreani si erano radunati in massa a Seul, sollecitando la corte a pronunciarsi sul verdetto. In un sondaggio Gallup Corea pubblicato venerdì, il 58% dei coreani sostiene l'impeachment, il 37% si oppone. Infine vi do conto del fatto che gli Stati Uniti hanno attaccato nuovamente lo Yemen dopo gli attacchi di sabato in risposta alla minaccia degli Houthi alla navigazione internazionale. Vi davamo conto ieri del fatto che erano state attaccate anche due portaerei statunitensi e la reazione americana era stata particolarmente pesante su varie città yemenite, tra cui Sana'a, Sada e anche Hudaydah, con un villaggio di oltre 50 vittime. E si è fatto sentire anche la reazione iraniana, perché sapete che Donald Trump in una dichiarazione aveva legato direttamente la minaccia Houthi a quella di Teheran. Ministro degli esteri iraniano che ha affermato: daremo senza dubbio una risposta decisa a qualsiasi aggressione contro l'integrità territoriale e la sicurezza nazionale dell'Iran. Il tutto mentre, lo raccontavamo proprio ieri, c'è un tentativo timido, pallido di riavvicinamento dell'amministrazione americana con gli accordi sul nucleare. Notizia prettamente economica, ma che in realtà ha dei risvolti politici molto molto importanti e geopolitici nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Storico voto oggi al Bundestag per modificare la legge costituzionale che frena il debito pubblico e andare a creare invece un fondo per infrastrutture e clima da 500 miliardi di euro. Sostanzialmente maggiore flessione e non austerity nella gestione del debito stesso, il che vuol dire anche maggiori investimenti per la difesa. L'agenzia hanno appena battuto il fatto che il Parlamento tedesco ha approvato con i voti dell'SPD, CDU, CSU e Verdi le modifiche costituzionali per superare il freno a debito, quindi ok a investimenti in difesa, infrastrutture e nei lender. A favore 513 deputati, 207 contrari, e così è stata raggiunta la maggioranza qualificata che era necessaria per far passare, ripeto, questa decisione che è assolutamente storica per la Germania. I nostri dossier internazionali, fatti, spunti, notizie che arrivano dai quattro angoli del globo, che diventeranno le prossime puntate. Qui a Nessun Luogo Lontano ricominciamo il nostro racconto e ripartiamo dalla striscia di Gaza. Partiamo dal racconto della notte scorsa, affidato a Rami, un cittadino di Gaza City, raggiunto dal nostro Andrea Macchioni. Dopo il cessato il fuoco da Rafa, era tornato a vivere nel capoluogo della striscia e vive nel Beach Camp, è un campo profughi sulla spiaggia perché la sua casa, tra le mille altre, è stata danneggiata. Cosa è successo la notte scorsa? Sentite.
Ieri sera è stata una notte orribile. Ci siamo svegliati verso mezzanotte a causa delle forti esplosioni che sembravano essere ovunque. Leggendo le notizie abbiamo scoperto che i bombardamenti non erano solo a Gaza City, ma anche nel sud della striscia, a Khan Yunis e ad Al-Mawasi, dove ci sono diversi campi profughi con tende. Gli attacchi hanno colpito anche la zona centrale della striscia, ad Al-Burej e ad Deir Balakh, che solitamente sono luoghi abbastanza sicuri. Anche il nord della striscia è stato colpito e la stessa Gaza City. Il bilancio è stato terribile. Che io sappia, almeno 250 persone sono state uccise la scorsa notte. Non ci aspettavamo questi bombardamenti. Per noi è stato un duro colpo. Negli scorsi mesi abbiamo atteso con ansia il cessate il fuoco e una volta raggiunto ci aspettavamo che lentamente la situazione sarebbe migliorata. E invece ci siamo svegliati nuovamente in un incubo.
It's a devastating war.
Questa è una guerra devastante. Questa mattina sono andato a vedere il risultato dei bombardamenti. La vita qui a Gaza City è stata nuovamente uccisa. Per strada non c'è nessuno. Tutti quanti si tengono alla larga dai luoghi pubblici. Sono passato davanti agli edifici colpiti e sono rimasto scioccato. Le case sono state fatte in mille pezzi, sparsi a decine di metri di distanza dal luogo dove prima c'era l'abitazione. Hanno usato missili estremamente distruttivi. Non ho mai visto nulla di simile. Il detrito più grande è della misura di un pallone da calcio. Hanno sbriciolato gli edifici, è pazzesco. I raid qui a Gaza si sono concentrati in alcune zone specifiche. Personalmente non ho sentito parlare di bombardamenti contro infrastrutture, pozzi d'acqua, ospedali e così via, come invece è stato fatto in passato. Gli obiettivi sembrano essere principalmente abitazioni, ma la distruzione è enorme. I bambini ora sono molto spaventati e quasi paralizzati dalla vita. Qui a Gaza siamo paralizzati, completamente paralizzati.
Il microfono di Andrea Macchioni, la voce del giovane Gazawi Rami, completamente paralizzati, un po' come i colloqui di Doha che avrebbero dovuto traghettare la diplomazia dalla fase 1 alla fase 2 e poi però qualcosa è andato storto. Giuseppe Dentici, analista all'Osservatorio Mediterraneo dell'Istituto di Studi Politici San Pio V. Giuseppe, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Grazie.
Devo confessarti, Giuseppe, che molti analisti off the record spesso dicevano: guardate che tra la fase 1 e la fase 2 il naufragio è assicurato, sicuro, non ci arriveremo mai alla fase 2. Purtroppo avevano ragione. Perché secondo te?
Beh, perché ci sono state in realtà tante condizioni che hanno spinto verso questa direzione, a cominciare dal fatto che paradossalmente, ma questa è una cosa che diciamo ormai da mesi, tanto il governo Netanyahu, tanto Hamas si muovono in maniera quasi parallela, nel senso che entrambi lavorano quasi a sabotare o a mantenere in vigore determinate situazioni. Nel caso specifico forse bisogna anche essere, come dire, ancora più precisi dicendo e sostenendo che il governo Netanyahu, contrario fin da subito a qualsiasi accordo, lo diceva anche prima del 19 gennaio e lo ha detto anche subito dopo, ha affermato che questa situazione sarebbe stata solo transitoria e in quanto tale ci sarebbe stato un ritorno alle diciamo alla violenza. Lo aveva annunciato più volte, forse non è stato preso in dovuta considerazione, ma è quel che è successo. Questo perché? Perché rispondeva a esigenze interne, non tanto dell'opinione pubblica, quanto del suo stesso esecutivo, con il fronte dei ministri estremisti, diciamo così, che un giorno sì e l'altro pure hanno sempre espressamente ribadito quanto questo tipo di scenario era solo momentaneo e che prima o poi si sarebbe dovuto tornare alla guerra, perché l'obiettivo non era stato raggiunto, Hamas non era stato distrutto e quindi bisognava salvaguardare Israele. Ovviamente nel far ciò si è lanciato parallelamente un'operazione militare a Jenin e in Cisgiordania, sì, che replica sostanzialmente le stesse dinamiche di Gaza soltanto in Cisgiordania, e a livello internazionale vediamo quanto alla fine il lavoro diplomatico è stato ancora una volta messo come dire, in un angolo dalle volontà politiche, soprattutto israeliane. E quindi da questo punto di vista bisogna interrogarsi su quale scenario auspicare, ossia rimarrà tutto confinato a Gaza o, come magari anche i bombardamenti in Yemen in realtà mostrano, quella volontà di ampliare il tutto all'Iran, che è, ribadiamo, l'obiettivo ultimo di Israele e di questa amministrazione statunitense.
Giuseppe Dentici, giusto poc'anzi nei dossier internazionali davo conto di come Donald Trump avesse tracciato una linea rossa diretta che lega Sanaa a Teheran, quando sappiamo perfettamente che è vero che gli Houthi ricevono anche finanziamenti dall'Iran, ma considerarli semplici e puri proxy del regime delle Ayatollah è assolutamente fuorviante. Ma tant'è, l'idea sostanzialmente è annichilire tutti i nemici. Questo sembra lo scenario a cui allude Giuseppe Dentici, analista, nostro bussola spesso quando andiamo in Vicino Oriente, Istituto di Studi Politici San Pio V. Il bilancio è destinato a salire, secondo il Ministero della Salute palestinese gestito da Gaza, più di 400 persone sarebbero morte questa sera. Vi faccio sentire un accenno di voce del vice coordinatore medico di Medici Senza Frontiere, il dottor Mohamed Abu Mugazaib. Lui lavora nella striscia di Gaza meridionale, sentite.
We started contacting our teams who are working in our facility in Nasser Hospital and they received around five patients.
Abbiamo iniziato a contattare i team di MSF che lavorano nella nostra struttura all'ospedale. Avevano ricevuto diversi pazienti, tra cui tre bambini, una donna e un uomo adulto, ognuno con serie ferite, come amputazioni di arti, casi ortopedici complessi e gravi ustioni. Il Ministero della Salute ha comunicato che gli attacchi aerei della scorsa notte hanno causato più di 400 vittime in tutta la striscia di Gaza, da nord a sud. Gli ospedali non sono in grado di far fronte alla situazione perché hanno ricevuto tanti casi contemporaneamente in tutti gli ospedali, da nord a sud. Giuseppe Dentici, stai qua con noi perché la situazione purtroppo potrebbe essere il preludio a una nuova escalation. Giulia Cannizzaro ha raggiunto Daniel Rubenstein, ex consigliere per la comunicazione del presidente Netanyahu, ex consigliere per la comunicazione di Naftali Bennett, ex consigliere del portavoce dell'IDF, Israeli Defense Forces, Daniel Agari. Perché si è rotta la tregua? Sentite.
The truce broke down because the Hamas government of Gaza.
La tregua si è interrotta perché il governo di Hamas a Gaza si è rifiutato di cedere il potere e di permettere a un governo che cerchi la pace con Israele di prendere il suo posto, preferendo mantenere a Gaza un governo che vuole essere in guerra con Israele per sempre. Hamas sta trattenendo 59 ostaggi in questo momento. Secondo le nostre stime, circa la metà di loro è ancora viva. Il motivo per cui questo gruppo terroristico tiene questi ostaggi è che in questo modo può chiedere il pagamento di un riscatto molto alto, ovvero può chiedere in cambio la sua permanenza al potere a Gaza. È molto difficile trovare una via di mezzo tra l'esercito terroristico di Hamas, che è il governo di Gaza e che dice di voler compiere altri massacri in stile 7 ottobre finché Israele non sarà distrutto, e Israele che invece semplicemente non vuole essere distrutto. In definitiva, abbiamo bisogno di una soluzione in cui Hamas non sia più il governo di Gaza e la popolazione di Gaza abbia un governo che scelga la pace invece della guerra infinita.
Al microfono di Giulia Cannizzaro, la voce di Daniel Rubenstein, ex consigliere per la comunicazione del presidente Netanyahu, ma anche consigliere ex per la comunicazione di Naftali Bennett. Giuseppe Dentice, a questo punto è evidente anche dalle parole dell'esperto di comunicazione israeliana che un muro contro muro e che la volontà di eradicare totalmente Hamas dalla striscia sia il vero obiettivo di Israele, cosa che però, come sappiamo e come abbiamo raccontato in questi anni, è particolarmente difficile.
Sì, assolutamente. Ricordiamo anche il fatto che, sempre per avvalorare le parole di Rubenstein, proprio qualche ora prima dell'inizio degli attacchi della scorsa nottata, Channel 12, il canale pubblico israeliano, aveva rilanciato una notizia, senza citare una fonte specifica, di un possibile nuovo attacco stile 7 ottobre 23 nel sud di Israele. Quindi, se noi teniamo in considerazione tutti questi elementi, diciamo che l'azione preventiva israeliana voleva, diciamo, mirare anche a questo tipo di situazione, ossia prevenire un possibile scenario di questo tipo. È chiaro però che la guerra lo ha dimostrato, Hamas è sicuramente indebolita, probabilmente ha ancora bisogno di più tempo per riorganizzarsi, però ci sono report contrastanti che parlano di un'organizzazione al netto delle decapitazioni subite ancora in salute, in grado di movimentare almeno 25.000 uomini, di essere riuscita a riorganizzare un certo tipo di arsenale offensivo e quindi sostanzialmente in grado di tenere in una guerra di logoramento lunga Israele. Se noi teniamo quindi e mettiamo a sistema tutte queste informazioni, capiamo quanto la guerra portata avanti da Israele in questi mesi non ha portato ai risultati che si auspicava, quantomeno il governo più che l'establishment militare, e che soprattutto a pagare il prezzo maggiore sono proprio i civili, che sono diventati ormai l'oggetto e anche il motivo per, come dire, aumentare le pressioni nei confronti della dirigenza di Hamas. Ricordiamo che l'aspetto umanitario non è di poco conto, visto che nelle scorse due settimane Israele ha sperimentato diverse formule di pressione, tra cui anche il blocco degli aiuti umanitari e l'ingresso, di viveri molto contingentati.
Nonché l'elettricità, che ricordiamo, l'elettricità oltre a portare al buio anche l'acqua, perché molti impianti di desalinizzazione o altri impianti potabili funzionano con energia elettrica. È evidente che si vuole fare pressione sull'intera striscia. Tra poco sentiremo ancora la situazione dei civili, la situazione umanitaria nella striscia di Gaza. Intanto grazie mille Giuseppe Dentice per essere stato con noi, come sempre, averci orientato in questa davvero complessa situazione. Osservatorio Mediterraneo, Istituto di Studi Politici San Pio V. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima Giuseppe.
Alla prossima, grazie, buona giornata.
349-238-6666, qualcun altro, fateci sentire anche i non israeliani, sentiamo anche i palestinesi, li ha appena sentiti, Rami, adesso glielo facciamo anche risentire comunque, caro ascoltatore. Ogni tanto ho la sensazione fortissima, che spesso condivido con tutta la squadra, che ogni tanto alcuni, per fortuna una nettissima minoranza di ascoltatori, trattino questo programma come se fosse una bolla dei social, cioè vogliono esattamente sentire quello che esattamente le loro orecchie vorrebbero sentire. Una sorta di echo chamber. Invece vi facciamo sentire gli israeliani, i palestinesi, i diplomatici, i miliziani e così via. Detto ciò, vi facciamo anche sentire la borsa e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
La telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin sarebbe ancora in corso. Lo deduciamo, usiamo il condizionale, altrimenti le agenzie sarebbero colme di breaking news, di risultati, di possibili non risultati, di fallimenti, insomma dell'esito di questa lunga telefonata. Se abbiamo fatto bene i conti, è almeno un'ora e un quarto che i due si stanno parlando. Si stanno parlando di che cosa? Beh, di territori sicuramente, di Crimea sicuramente, di tregua, di eventuale, Putin ha già detto di no, presenza di peacekeeper in territorio ucraino, di non ingresso della NATO in Ucraina, insomma tutte cose di cui stiamo parlando da settimane qui in Nessun Luogo Lontano. Ma quest'oggi purtroppo l'apertura è tutta dedicata alla tregua che si è rotta tra Hamas e Israele. Israele ha ripreso i bombardamenti, lo ha fatto nella notte, lo ha fatto in maniera molto molto forte e molto violenta. Andrea Macchione ha raggiunto Rami, un cittadino gazawi la cui vita l'abbiamo seguita nelle ultime settimane. Era di Gaza City, dopo il cessato il fuoco da Rafa è tornata nella sua città, ma non avendo più casa si è trasferito in una tenda sulla spiaggia, in una sorta di beach camp nel quale tantissimi Gazawi sono accampati. Come si sente adesso? Che cosa intende fare? Sentite.
Ora ci sentiamo tutti persi. Non sappiamo cosa fare, in che direzione andare. Abbiamo atteso tutti solo un cessate il fuoco e quando è arrivato ci aspettavamo che la situazione migliorasse, che ci fosse un maggiore accesso ai beni di prima necessità, che potessimo tornare alle nostre case liberi di muoverci. Speravamo in una vita più sicura, ma poi la situazione è peggiorata di nuovo. Sono più di 17 giorni che è in atto un blocco degli aiuti. C'è carenza di medicinali, scarsità di cibo, mancanza di beni essenziali. Non capiamo cosa sta succedendo. Poi c'è stato il bombardamento di ieri. È stata una notte di sangue. È come un incubo, siamo persi nelle nostre paure, non sappiamo come gestire i nostri sentimenti. È come se avessi preso una botta in testa.
La voce di Rami, giovane Gazawi, le reazioni internazionali, il ministro degli esteri iraniano, gli Stati Uniti hanno una responsabilità diretta per il protrarsi del genocidio nei territori palestinesi occupati, il portavoce del ministero degli esteri egiziano, gli attacchi aerei israeliani costituiscono una palese violazione dell'accordo di cessate il fuoco e rappresentano una pericolosa escalation, l'Arabia Saudita condanna i bombardamenti su aree popolate da civili indifesi, la Commissione europea, come vi dicevo, chiede la fine della violenza rinnovata e intorno a un cessate il fuoco, affermando che i civili a Gaza hanno sopportato sofferenze inimmaginabili, da una sofferenza all'altra, nel campo tendato di Tel Aviv, lì dove i parenti degli ostaggi non aspettavano certamente questa notizia, perché chiaramente i bombardamenti mettono a rischio anche la vita degli ostaggi israeliani, beh, anche da lì arrivano notizie. Proprio su questo tema Giulia Cannizzaro ha interrogato Daniel Rubenstein, ex consigliere per la comunicazione di Netanyahu, ma anche di Naftali Bennett, ma si è occupato anche di comunicazione per l'esercito israeliano. Lavorava con Daniel Agari. Questa mossa non mette a rischio gli ostaggi? Sentite.
The hostages are in danger every single day.
Gli ostaggi sono in pericolo ogni singolo giorno. Hamas li tiene sottoterra, senza luce solare, incatenati, e li fa morire di fame. Abbiamo sentito dagli ostaggi che sono stati rilasciati che questo è il modo in cui sono tenuti. Vengono fatti morire di fame. La loro vita è in pericolo ogni giorno e devono essere rilasciati immediatamente. Abbiamo bisogno che il mondo intero dica chiaramente che Hamas deve rilasciare gli ostaggi e lasciare il potere a Gaza. Le loro vite sono in pericolo ogni singolo giorno.
Così Daniel Rubenstein, ma la comunità internazionale, in particolare il terzo settore, chi è sul campo? Spesso, come sapete, sentiamo quelli di CESBI, quelli di Emergency, quelli di Medici Senza Frontiere, sono faticosamente lì nella striscia di Gaza e continuano a operare tra i mille rischi che quel tipo di lavoro di emergenza comporta in quell'area. Claire Nicolet, responsabile per MSF dell'Emergenza Gaza, sentite.
We continued to hear all night long some heavy bombing.
Abbiamo continuato a sentire per tutta la notte pesanti bombardamenti, attacchi aerei e colpi di artiglieria a Rafah, a Khan Yunis e in quasi tutte le parti della striscia di Gaza. Non appena sono iniziati i bombardamenti, abbiamo sentito anche i suoni delle ambulanze, perché ovviamente tanti morti e feriti stavano arrivando nei diversi ospedali. Quando si verificano degli attacchi di questo tipo simultaneamente, è molto complicato ricevere cure in modo tempestivo ed è molto difficile per gli ospedali che sono già sovraffollati gestire tutti i pazienti. Sfortunatamente abbiamo anche saputo che l'evacuazione medica della striscia è stata interrotta. Normalmente ogni giorno ci sono alcuni pazienti che escono attraverso il valico di Rafah per ricevere cure mediche. Questo oggi non è avvenuto e non sappiamo se continuerà.
This will not happen today and we don't know how it will continue.
La voce di Claire Nicolet, responsabile di Medici Senza Frontiere dell'emergenza a Gaza. Intanto si susseguono una serie di agenzie di prese di posizione ufficiali da parte di Israele, ma anche delle Nazioni Unite. È tempo che i paesi del mondo prendano sul serio il nostro incrollabile impegno a riportare a casa tutti i nostri ostaggi e sconfiggere il nemico. Niente ci impedirà di combattere per liberare i nostri ostaggi detenuti da Hamas da 527 giorni. Così l'ambasciatore israeliano all'ONU, Danny Denon. Anche se il Consiglio di Sicurezza si riunisce ogni giorno, non ci fermeremo finché tutte le persone rapite non torneranno a casa, ha aggiunto a margine della riunione dei 15 all'ONU. È infatti in corso il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, convocato d'urgenza dopo il raid israeliano di questa notte, che, ripeto, ha fatto almeno 400 morti. Questo secondo, naturalmente, quello comunicato dalle autorità locali. Nel frattempo si fa sentire anche il ministro della difesa israeliano, Israel Katz. Hamas deve capire che le regole del gioco sono cambiate. Non smetteremo di combattere finché tutti i rapiti non saranno tornati e ogni minaccia per i residenti del sud del paese non sarà rimossa. A dirlo è il ministro della difesa, dopo che ha visitato la base aerea di Tel Nof, dopo l'attacco dell'aeronautica militare proprio alla striscia di Gaza. Nel frattempo la Reuters batte una breaking: Casa Bianca, la telefonata è ancora in corso. Stiamo parlando naturalmente della conversazione telefonica tra Vladimir Putin e Donald Trump. Telefonata che è inutile aggiungere quanto sia importante, naturalmente potrebbe essere un primo passo verso qualcosa di più importante, di più consolidato. Prende posizione anche la Siria sull'ultimo attacco israeliano. Il Ministero degli Esteri siriano condanna i nuovi attacchi, denunciando, perché Israele nel frattempo ha bombardato anche il sud della Siria. E il nuovo ministro degli esteri del nuovo governo siriano denuncia i tentativi di destabilizzazione del paese nel mezzo della transizione seguita, lo sapete, chi ci segue, abbiamo raccontato con dovizia di particolari la caduta di Bashar al-Assad e l'arrivo di al-Jolani al-Shar, se preferite, nonché il suo arrivo ieri, il suo ministro degli esteri ieri a Bruxelles, che ha ottenuto un certo aiuto, nel senso che qualche miliardo è stato elargito in termini di aiuti, soprattutto umanitari ed economici, da parte di alcuni membri dell'Unione Europea. Quello a cui si puntava soprattutto all'allentamento delle sanzioni, per quello ci vorrà tempo. L'Europa sta, diciamo, su Siria tenendo un atteggiamento molto prudente e molto attendista. Vuole vedere, inizio a darti soldi, vediamo come ti comporti, la dico malissimo evidentemente, perché i rischi sono tanti: da un lato una deriva islamista pericolosa, dall'altro ricordiamo la radice dalla quale arriva al-Jolani, Ayat Tahrir al-Sham, una costola di Al-Qaeda, dall'altro le violenze settarie che al-Jolani sembra non essere riuscito a contenere, con centinaia di morti, vittime soprattutto degli alawiti. Questi bombardamenti israeliani, nel sud della Siria ovviamente, continuano a gettare olio sul fuoco in un vicino Oriente che sarà un'espressione logora, ma davvero sembra continuare a essere in fiamme. Tra poco butto un occhio ai vostri messaggi, 349-238-6666. Prima però, mani sul volante, cintura ben allacciata, sentiamo come se la cava chi ha la guida.
Nessun luogo è lontano.
I vostri messaggi al 349-238-6666. Non capisco perché Hamas non restituisce gli ostaggi. Ha capito, no, che Israele distruggerà tutto, perché è una leva formidabile che hanno in mano e faticano evidentemente a cederla. I palestinesi esprimono fior di intellettuali. Dove sono? Fateli sentire. Se evidentemente lei ci segue da poco, nei mesi, negli anni abbiamo fatto sentire fior di analisti intellettuali palestinesi. Ancora messaggi sempre al 349-238-6666 che hanno a che fare su una situazione che secondo alcuni porterà semplicemente all'escalation, e stiamo parlando del vicino Oriente naturalmente. Dall'altra parte abbiamo una sensazione che invece questa telefonata potrebbe gettare un po' di acqua sul fuoco. Staremo a vedere, facendo pendere la bilancia, da che parte, perché secondo molti analisti le prime dichiarazioni di Donald Trump, i primi appoggi per così dire a Vladimir Putin, sono molto molto verso una versione russa, diciamo, della pace. Secondo un'esclusiva pubblicata ieri dal sito semaphore.com, che cita due fonti con conoscenza diretta della questione, l'amministrazione Trump starebbe considerando la possibilità di riconoscere la Crimea come parte integrante del territorio russo, come parte di un futuro accordo per chiudere la guerra lanciata da Mosca contro Kiev. Verrebbe a questo punto da chiedersi: intanto de facto la Crimea era diventata russa, intanto vi sono stati politici anche italiani che hanno cristallizzato e suggellato, andando in visita e stringendo la mano a Vladimir Putin in Crimea, quella situazione, rispetto a un'Unione Europea che nel 2014 fu totalmente inattiva e impotente rispetto a quella annessione, a quel referendum giudicato da molti illegale. Se allora la Russia si tiene la Crimea, qualcuno potrebbe dire forse Zelensky potrebbe guadagnare qualcosa nel Donbass. Staremo a vedere, perché Putin formalmente si è annesso quattro regioni intere, ma non le governa tutte e quattro. Aggiungo carne al fuoco o mazzi, anzi carte ai mazzi da gioco, anzi devo toglierli perché nel Kursk c'è una ritirata strategica secondo quanto dicono gli ucraini su posizioni migliori, quella carta lì, quella del Kursk, non è tanto più giocabile dal presidente Zelensky. Qualcuno ha scritto prima al 349-238-6666 perché Zelensky non accetta la tregua, ma guardi che Zelensky ha accettato la tregua, cioè c'è un piano americano che Kiev ha accettato, e adesso la palla è nelle mani di Vladimir Putin, nelle mani della Russia. E detto ciò, al momento possiamo soltanto fare illazioni su quello che si stanno dicendo, su quello che potrebbe essere motivo, dinamica di scambio e di compromesso, perché come disse lo stesso Trump, ognuno di loro doveva fare concessioni dolorose. Chi proverà più dolore? Boh, Zelensky o Trump? Qualche idea io ce l'ho, ma me la tengo per me naturalmente. Antonio Italia ha appena raggiunto, mentre Putin e Trump si parlavano, Boris Bondarev, ex diplomatico russo in esilio e firma di Foreign Affairs, commentatore per la BBC. Trump ha detto chiaramente: parleremo di territori, centrali energetiche, secondo molte indiscrezioni vi dicevo pronto a riconoscere la Crimea, ma si parlerà anche magari della centrale di Zaporizhia. Ma allora siamo a termini molto molto concreti, molto pratici. Questa potrebbe essere una telefonata davvero che inizia a mettere dei puntini sulle i. Sentite Boris Bondarev.
These things can be discussed in this phone call, of course.
Beh, ovviamente si tratta di temi dei quali potranno discutere nel corso di questa telefonata, ma se questo porterà a qualche conclusione o a qualche progresso verso una forma di cessate il fuoco o addirittura verso un accordo di pace, è da vedere. Tutte le speculazioni in merito seguono una linea principale, ossia che secondo gli Stati Uniti l'Ucraina deve necessariamente fare delle concessioni. Allo stesso tempo, però, non viene chiesto alla Russia di concedere qualcosa. Quindi tutti questi cosiddetti negoziati o discussioni, o come vogliamo chiamarle, non sembrano affatto dei negoziati ordinari, in cui tutti i partecipanti sono ugualmente interessati a trovare un compromesso, qualcosa di accettabile per tutti e che magari produce un beneficio reciproco. Quello a cui stiamo assistendo qui, almeno da quello che traspare, è che una parte viene forzata a fare delle concessioni e si tratta della parte in una posizione più debole, nonché di quella che è stata vittima di un'aggressione. L'altra parte, invece, che è l'aggressore e ha occupato una parte del territorio della vittima, può mantenerla e ottenere anche altri territori che non ha ancora occupato completamente. In cambio di cosa? Alla fine, anche se Trump riconoscerà alla Russia la Crimea e qualche altro territorio solo per ottenere il cessate il fuoco, mi pare che si tratti del più costoso cessate il fuoco di tutti i tempi. The most expensive
ceasefire ever. Boris Bondarev al microfono di Antonio Talia, Eleonora Tafuro, analista di ISPI. È davvero così? Sarebbe il più costoso cessate il fuoco di tutti i tempi o è l'unica soluzione? Un telegramma.
Beh, sicuramente è costoso per l'Ucraina. E bisogna anche, aggiungo un altro elemento, considerare quali sono poi i costi per la Russia se eventualmente vince, perché non dimentichiamo che le quattro regioni che ha annesso nel 2022 sono quelle che hanno subito anche i maggiori bombardamenti e le mutilazioni proprio del combattimento, e quindi sono quelle che anche pesano di più in termini proprio della ricostruzione del paese. Quindi un elemento che posso aggiungere nell'incertezza generale è che la Russia, con una vittoria diplomatica e sul campo, potrebbe perdere invece dal punto di vista economico, perché il costo della ricostruzione di queste regioni sarebbe poi a suo carico.
L'ultimo telegramma, davvero un telegramma, perché so che devi scappare, mille impegni, Eleonora Tafuro di ISPI. Che orizzonte temporale possiamo immaginare per queste trattative, breve o lungo?
Purtroppo anche breve, nel senso che se l'Ucraina subisce la pressione degli Stati Uniti, come sappiamo, ha poche alternative. Quindi un cessate il fuoco può essere anche breve. Il problema, lo dico sempre, è quello della sostenibilità. Certo. L'abbiamo già visto in passato e non do per scontato che queste questioni così complesse possano essere risolte brevemente. È un processo lungo, anche perché c'è anche tutta la questione sociale proprio della riconciliazione tra i due popoli, e quello lo vedo proprio molto molto lontano.
Grazie mille Eleonora Tafuro di ISPI, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, ciao.
Eh sì, perché la guerra porta macerie difficili da smaltire, macerie difficili da sostituire con abitazioni abitabili, macerie che sono anche ferite sono lontananze, distanze tra i due popoli. Quanti decenni ci vorranno per ricostruire fiducia tra ucraini e russi, e questo a livello diplomatico, a livello economico. Quindi abbiamo un orizzonte di brevissima durata, quello temporale, quello di una telefonata che potrebbe finire in questo esatto istante con chissà quale esito. Purtroppo quest'oggi non siamo in grado di raccontarvelo, magari domani sì, vi rimando naturalmente al GR e agli altri programmi, e poi però ci sono gli esiti di lungo periodo. 349-238-6666, chiudo volentieri gli ultimi 2-3 minuti con voi ascoltatori. Zelensky ha perso, non può pretendere nulla, così un ascoltatore. secondo me arriveranno alla fine con una tregua e con la promessa di nuove elezioni in Ucraina. Questa era una delle cose che ripeteva Vladimir Putin, non ritenendo Volodymyr Zelensky un presidente legittimo, ma essendoci la corte marziale non si possono effettuare elezioni in Ucraina in tempo di guerra. Purtroppo la Russia sta vincendo, scrive qualcun altro, difficile ipotizzare che rinuncino a quanto ottenuto. La pace sarà alle loro condizioni, il nodo sarà anche levare Zelensky dal gioco. E qualcuno invece ipotizza: se la telefonata è ancora in corso ci saranno novità. Qua dipende, gentile ascoltatore, perché a volte le diplomazie si incistano su un singolo dettaglio, su uno scambio, e teniamo conto che è la prima telefonata, cioè stiamo parlando di iniziare. Immaginate una tavolozza vuota, mettiamola così, gli Sherpa un po' ci hanno lavorato, qualche tratteggio di matita c'è stata. E qua adesso Putin e Trump con le loro matitone colorate stanno iniziando a mettere dei punti fermi, e ce ne vuole, perché stiamo parlando di un fronte di 1000 più il fronte sud 2000 chilometri, 4 regioni annesse, la Crimea, la sicurezza del Mar Nero, l'eventuale leadership di Zelensky, garanzie di sicurezza in futuro, peacekeeping, ingresso nell'Unione Europea, ingresso nella NATO, insomma potrei andare avanti, e ci vuole un foglio A, non so quali sono quelli grandi, A1, A2, non sono particolarmente ferrato da questo punto di vista. Chiudo sempre 349-238-6666. Se Trump concederà alla Russia di chiudere la partita annettendosi nuovi territori ucraini, vuol dire che a sua volta vuole aprirsi la strada a qualcosa di simile che gli Stati Uniti faranno verso qualche altro paese, ipotizzando, credo, a quegli appetiti per il momento verbali e verbosi di Donald Trump verso, dico un nome a caso, Groenlandia, Panama o Canada. E qualcun altro si dice certo che la ricostruzione in Ucraina la pagheranno le multinazionali statunitensi che sfrutteranno i giacimenti minerari in Ucraina e in Russia, questo è certo. Però Eleonora Tafuro parlava di eventualmente territori acquisiti, cristallizzati e riconosciuti alla Russia, quindi dubito che multinazionali statunitensi si mettono a ricostruire per i russi, a meno che i territori non siano particolarmente appetibili. Ma il discorso dell'accordo sui minerali riguardava invece i territori ucraini gestiti da Zelensky. Detto ciò, tempo davvero scaduto, granelli di sabbia finiti. Cosa ci guiderà nel confezionamento della puntata di domani? Beh, questo: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E io ho il dovere, piacere di ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, quest'oggi anche Valeria Bernardi, e darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être